Buonasera, benvenuti, benvenuti a questo convegno così importante, non soltanto perché siamo in un momento di, direi, paralisi mondiale riguardo alle idee sociali, ma anche perché ci offre l'occasione di dedicare attenzione e pensieri a un'idea geniale di Rudolf Steiner, che è appunto la triarticolazione dell'organismo sociale. Abbiamo chiesto a Pietro Archiati di sviluppare questo tema perché conosciamo il suo coraggio. Infatti, qui non si tratta di dare delle indicazioni specialistiche, da governo tecnico, diciamo così, ma di superare una certa lettura miope dell'essere umano e del suo mondo. Cercando di riguadagnare la realtà intera dell'essere umano, che è corpo, anima, spirito, e che sanamente deve potersi riflettere nella realtà in tre ambiti corrispondenti alla costruzione, a come l'essere umano è edificato. Prima di lasciare la parola a Pietro Archiati, alcune comunicazioni di servizio. La prima riguarda un'innovazione che ci sarà per i prossimi anni, e cioè abbiamo deciso di non fare più le spedizioni postali. Vedete, 7.900 euro il costo di questo convegno e di questi ben 2.500 euro sono andati per i francobolli, per le spedizioni postali. Quindi, avete tutti ricevuto dei fogliettini, uno è molto importante perché potete scrivere lì la vostra mail. Dicevo a chi mi dice: ma io non ce l'ho, e mettici quella di tuo fratello, di tuo nipote, di qualcuno al quale noi manderemo la notizia, e per cortesia mettete queste vostre mail, se siete interessati, nel cestino che è lì. Poi, chi ha bisogno di un certificato di partecipazione si rivolga a me, di un attestato, non di un certificato di partecipazione si rivolga a me, spegnete i cellulari. Chi vuole intervenire al dibattito dopo la conferenza, per cortesia, si può mettere dopo la conferenza qui davanti, così è più semplice passare il microfono. E poi date un'occhiata bene agli orari delle conferenze di domani e dopodomani, perché noi naturalmente contiamo sul fatto che voi veniate domani e anche dopodomani, e quindi ci sono tutti gli orari, anche del buffet, per il quale buffet ringraziamo Mirella Angeli, che come ogni anno lavora per noi. Allora, diamo inizio a questo convegno e speriamo che qui si lavori bene, perché a fine mese verrà qui a parlare Mario Draghi, e quindi speriamo di lasciargli un'aria piena di pensieri interessanti. Arrivederci a tutti, buon lavoro.
Ascoltatori, cari amici, il tema di questa volta non è un tema fra altri, è un tema, per modo di dire, riguarda tutta la vita. Questa volta si tratta di tutto quanto quello che c'è. Ciò che noi chiamiamo il sociale è il modo di interagire tra individui umani. E in questa interazione c'è il tutto della vita. Quindi, trattandosi di un argomento così vasto, è chiaro che cercherò di individuare alcuni punti di riferimento. Un pensiero fondamentale sarà questo: che nella complessità enorme di una vita moderna che diventa sempre più complessa, ciò che maggiormente manca, ciò di cui più c'è bisogno, sono gli orientamenti. Lo scrivo alla lavagna. di orientamenti di fondo. Orientamenti da cogliere a livello della testa, da capire, orientamenti che dirigono i passi, le azioni, quindi orientamenti di vita. Uno potrebbe chiedersi, ma come mai tu affermi che in questa società così illuminata abbiamo una scienza, le scienze naturali alle spalle già da diversi secoli, gli esseri umani non sono mai stati così illuminati come oggi e tu arrivi e sostieni che mancano gli orientamenti di fondo. E lì direi subito che quesito fondamentale del sociale è che gli orientamenti di fondo del passato, certo che c'erano, diventano sempre più anacronistici. Noi ci troviamo di fronte a una morale, se volete, a dei valori che sono stati come in auge, che hanno retto, che sono stati rispettati non soltanto per secoli, ma per dei millenni. E quello che intendo dire è che ci troviamo in un'epoca di enorme transizione nella quale valori fondamentali del passato, orientamenti del passato, diventano disorientanti e diventano disvalori. E il motivo fondamentale è che i valori e gli orientamenti del passato proprio non ci servono più. Lo spiegherò maggiormente poi domani sera, è che siamo abituati a una morale, a dei valori collettivi. E viviamo in un tempo in cui l'individuo si presenta sempre più, in un modo sempre più spiccato. Se si tratta di, come dire, prendiamo una ditta, in campo economico, se noi partiamo dal presupposto che l'individuo, che la ditta in quanto raggruppamento di persone, in quanto operare concertato, vale di più dell'individuo, allora partiamo dal presupposto che l'individuo, il compito dell'individuo è di contribuire al fiorire, al successo della ditta. Ora, i meccanismi di una ditta, il successo della ditta è la stessa realtà, è una realtà unica, è la stessa realtà per, scrivo, parecchi individui. Il fatto di enorme anacronismo, che diventa sempre più anacronistico, sempre più disumano, sempre più contro l'umano, è che ogni individuo dentro a questa ditta si ritiene giustamente molto più importante della ditta. Quindi il quesito fondamentale che ci occuperà in questi giorni, dai lati dai punti di vista più diversi, sarà la domanda: cosa è più importante? Che cosa ha maggior valore? Che cosa è un valore morale più importante? L'individuo o la comunità? pensare che l'individuo debba essere a servizio di una qualsiasi comunità è l'essenza dell'immoralismo. Perché l'opposto è vero. È il compito di ogni comunità, di ogni raggruppamento, di ogni socialità, di essere a servizio di ogni individuo umano, perché l'umano si realizza in un modo specifico, in un modo unico, in ogni individuo. Nella fase infantile dell'umanità, che sono tutti i secoli, tutti i millenni passati, finché l'essere umano, finché la coscienza umana è ancora infantile, fa parte del dovere della comunità di essere come un grembo materno che fa crescere l'individuo. Poi avviene la pubertà e l'umanità si trova in questi decenni in un trapasso enorme di pubertà, e la pubertà fa risvegliare nell'individuo singolo un pensare individualizzato, un volere individualizzato. E il pensare individualizzato, il volere individualizzato, ciò che un individuo pensa, ciò che un individuo vuole, è moralmente la cosa più sacra che ci sia. E una comunità è morale soltanto nella misura in cui favorisce, in quanto contesto, in quanto organizzazione di individui, lo spicco, il rilievo, la crescita, diciamo la pienezza di ogni individuo singolo. Quindi il fenomeno umano si vive, si realizza nell'individuo, non in una comunità. La comunità o è a servizio dell'individuo, questo la rende moralmente buona, o se tende a fagocitare l'individuo con la pretesa che l'individuo serva alla comunità, diventa immorale, perché diventa disumana, si pone contro l'umano. Quindi il fenomeno morale umano in assoluto è la pienezza specifica, singola e unica di ogni individuo. Tutto il resto fa da strumento, tutto il resto serve a questo. Quindi si può dire i due poli del sociale sono l'individuo da un lato, l'individuo, e la socialità o la collettività, ci sono tante parole, ci sono più parole nel vocabolario per i raggruppamenti, perché rappresentano il passato dell'umanità, e ci sono molto meno parole per esprimere questo che emerge ora nell'umanità, l'individuo, nella sua unicità, nella sua irripetibilità in assoluto, che è tutto da realizzare. Ora, questa polarità, questa giusta tensione tra individuo e comunità, e collettività, e socialità, sta nel fatto che in tutto il passato dell'evoluzione umana, la collettività, le autorità, i raggruppamenti, Stato, Chiesa, tutto quello che volete, hanno avuto un peso maggiore, e ora, vedi i mondi, i paesi arabi, l'individuo si presenta con lo spicco, con la forza della sua interiorità. E cosa vuole questo individuo? Cosa vuole l'individuo? In un modo diffuso, in un modo inconscio, vuole tante cose. Però per noi, ora che vogliamo, come dire, trovare degli orientamenti di fondo, renderli più accessibili al pensare, in modo che siano più stagliati, più nitidi, Allora diciamo l'individuo, anche se non lo sa, anche se non lo sa formulare, anche se non lo sa articolare a livello pienamente conscio, ogni individuo umano vuole, cerca e ha diritto alla piena realizzazione di tutto ciò che potenzialmente alberga nel suo essere. Ognuno vuole realizzarsi. E subito la seconda specificazione è che l'umano si realizza in ogni essere, in ogni individuo, in ogni uomo, in un modo del tutto diverso. Ora, la libertà, di cui parleremo in questi giorni, la libertà è la legge di evoluzione dell'individuo. La fratellanza, tra virgolette fratellanza, diciamo aiuto reciproco, questa vecchia parola è anche sbagliata perché è un po' paternalistica, perché fratellanza e non sorellanza, capito? Allora diciamo aiuto solidarietà, grazie, aiuto reciproco, solidarietà. Allora, la tensione del sociale si riassume tutta in questa tensione all'infinito tra io voglio essere libero, voglio costruire la vita che mi è data in un modo che mi corrisponda. Io sono venuto al mondo come un originale assoluto, un tipo che non esiste due volte. E il mio essere si può esprimere soltanto in piena libertà, non può copiare, non può ricevere delle leggi di comportamento al di fuori, che sarebbero tutte mortificanti, ciò che potenzialmente alberga come espressione, realizzazione, come pienezza del mio essere. E qui mi si dice, no, devi essere al servizio degli altri, devi, come dire, comportarti con fratellanza, con solidarietà. Hanno uguale peso la libertà del singolo, l'esplicarsi in un modo genuino, schietto, senza inceppi, senza remore, senza doveri, senza moraleggiamenti da di fuori, no, perché l'assunto fondamentale di questa libertà è che le forze intrinseche, immanenti in ogni individuo, sono del tutto positive.